ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Al primo annuncio della liberazione di Napoli, quasi chiamate da una voce misteriosa, quasi guidate dal dolce odore di cuoio nuovo e di tabacco Virginia, quell'odore di donna bionda che è l'odore dell'esercito americano, le languide schiere degli omosessuali non di Roma e dell'Italia soltanto, ma di tutta Europa, avevano varcato a piedi le linee tedesche sulle nevose montagne degli Abruzzi, attraverso i campi di mine, sfidando le fucilate delle pattuglie di nemici, ed erano accorse a Napoli incontro agli eserciti liberatori. L'internazionale degli invertiti, tragicamente spezzata dalla guerra, si ricomponeva in quel primo lembo d'Europa, liberato dai bei soldati alleati. Non era ancora trascorso un mese dalla sua liberazione e già Napoli, questa nobile e illustre capitale dell'antico regno delle due Sicilie, era diventata la capitale dell'omosessualità europea, il più importante carrefour mondiale del vizio proibito, la grande Sodoma, alla quale accorrevano da Parigi, da Londra, da New York, dal Cairo, da Rio de Janeiro, da Venezia, da Roma, tutti gli invertiti del mondo. Gli omosessuali sbarcati dai trasporti militari inglesi e americani e quelli che giungevano a frotte attraverso le montagne degli Abruzzi da tutti i paesi d'Europa ancora in pugno ai tedeschi, si riconoscevano all'odore, a un accento, a uno sguardo. E con un alto grido di gioia si gettavano gli uni nelle braccia degli altri, come Virgilio e Sordello nell'inferno di Dante, facendo risuonare le vie di Napoli delle loro morbide e un po' rauche voci femminili. La battaglia a Cassino infuriava. Colonne di feriti scendevano in barella verso la via Appia. Giorno e notte battaglioni di sterratori negri scavavano tombe nei cimiteri di guerra. E per le strade di Napoli le gentili schiere dei narcisi passeggiavano dondolandosi sui fianchi e volgendosi a mirare golosamente i bei soldati americani e inglesi dalle larghe spalle, dal viso roseo, che si aprivano il passo tra la folla con quella loro sciolta andatura di atleti appena usciti dalle mani dei masseur. Gli invertiti accorsi a Napoli attraverso le linee tedesche erano il fiore della raffinatezza europea, l'aristocrazia dell'amor proibito, gli upper 10,000 dello snobismo sessuale. E testimoniavano, con incomparabile dignità, di tutto ciò che di più eletto, di più squisito, moriva nella tragica decadenza della civiltà europea. Erano gli dei di un Olimpo posto fuori della natura, ma non fuori della storia. Erano infatti i tardi nepoti di quegli splendidi narcisi del tempo della regina Vittoria, che avevano con i loro angelici volti, le loro bianche braccia, le loro lunghe cosce, gettato un ponte ideale tra il preraffaelismo di Rossetti e di Burne-Jones e le nuove teorie estetiche di Ruskin e di Walter Pater, fra la morale di Jane Austen e quella di Oscar Wilde. Molti appartenevano alla strana progenie abbandonata sui marciapiedi di Parigi dalla nobile roture americana che aveva invaso la Rive Gauche nel 1920 e i cui visi appannati dall'alcol e dalle droghe appaiono incastrati l'uno nell'altro, come in un quadro bizantino, nella galleria dei personaggi dei primi romanzi di Hemingway e nelle pagine della rivista Transition. Il loro fiore non era più il giglio degli amanti del povero Lelian, ma la rosa di Gertrude Stein. A rose is a rose, is a rose, is a rose. I vestiti che indossavano, scoloriti dalle intemperie, lacerati dal faticoso cammino attraverso le boscaglie delle montagne d'Abruzzo, erano in perfetta armonia con la voluta trascuratezza della loro eleganza. Col vezzo di portar calzoni senza cinghia, scarpe senza lacci, calze senza giarrettiere, di disdegnare l'uso della cravatta, del cappello e dei guanti, di andar con la giacca sbottonata, le mani in tasca, le spalle dondolanti, con quella loro andatura sciolta, quasi sciolta non dall'impaccio del vestire secondo le regole, ma da un impaccio di natura morale. Quelle idee di libertà che erano nell'aria in quel tempo in tutta Europa, specie nei paesi ancora in pugno al tedesco, parevano averli non esaltati, ma umiliati. Il bagliore del loro vizio si era fatto opaco. In mezzo all'aperta universale corruzione, quei narcisi facevano quasi figura per contrasto di giovani non forse virtuosi, ma pudichi. Certa loro particolare raffinatezza prendeva, nella pubblica sfacciata impudicizia, gli aspetti di un elegante pudore. La maggior parte di quegli efebi proletari avevano sostituito i loro vestiti da lavoro con uniformi alleate, fra le quali prediligevano, per il loro taglio singolare, le attillate uniformi americane, strette di coscia e ancor più strette di fianchi. Ma molti di loro indossavano ancora la tuta, ostentavano con compiacenza le mani unte d'olio di macchina ed erano fra tutti i più corrotti e protervi, poiché v'era senza dubbio una parte di maligna ipocrisia o di raffinata perversione in quella loro fedeltà ai vestiti da lavoro avviliti alla funzione di livrea, di maschera. Proprio in quei giorni era uscita, da un'oscura tipografia napoletana, a cura di un editore di libri rari e preziosi, una raccolta di poesie di guerra di un gruppo di giovani poeti inglesi, esiliati nelle trincee e nelle foxholes di Cassino. La Fairy Band, degli invertiti accorsi a Napoli attraverso le linee tedesche da tutte le parti d'Europa, e gli omosessuali sparsi negli eserciti alleati, anche negli eserciti alleati, come in qualunque esercito degno di rispetto, gli omosessuali certo non mancavano. Ve n'erano d'ogni specie e d'ogni condizione sociale, soldati, ufficiali, operai, studenti. Si erano gettati su quelle poesie con un'avidità che rivelava in loro, non ancora spento, l'antico estetismo borghese. E si riunivano a leggerle, o meglio a declamarle, in quei pochi salotti dell'aristocrazia napoletana che ad uno si venivano riaprendo negli antichi palazzi squarciati dalle esplosioni e spogliate dai saccheggi, o nella sala del ristorante Baghetti, in via Chiaia, di cui essi avevano fatto il loro club privato. Quelle poesie non erano tali da poterli aiutare a conciliare il loro ancor vivo narcisismo col loro nuovo estetismo marxista. Erano liriche di una fredda, vitrea semplicità, piene di quella triste indifferenza propria dei giovani di tutti gli eserciti, anche dei giovani soldati tedeschi, nei confronti della guerra. Sui marciapiedi di Piazza San Ferdinando si raccoglieva in quel tempo, ogni mattina, una folla di giovani di miserabile aspetto, che sostava tutto il giorno davanti al caffè Van Bolle e Feste, e non si scioglieva che a sera, all'ora del coprifuoco. Erano giovani scarni, pallidi, vestiti di stracci o di uniformi di accatto, in maggior parte ufficiali e soldati del disperso e umiliato esercito italiano, scampati ai massacri e alla vergogna dei campi di concentramento tedeschi o alleati e rifugiatisi a Napoli con la speranza di trovare lavoro o di riuscire a farsi arruolare dal maresciallo Badoglio per poter combattere al fianco degli alleati. Quasi tutti originari delle province dell'Italia centrale e settentrionale, ancora in pugno ai tedeschi e impediti perciò di raggiungere le loro case, avevano tentato tutto il possibile per sottrarsi a quella umiliante e incerta situazione. Ma respinti dalle caserme dove si presentavano per arruolarsi e non trovando lavoro, non era rimasta loro altra speranza ormai se non quella di non soccombere ai patimenti e alle umiliazioni. E intanto morivano di fame. Coperti di luridi cenci, quale di un paio di calzoni americani o tedeschi, quale di una logora giacca borghese o di un maglione di lana stinta e sdrucita, quale di un combat jacket, che è il camiciotto del soldato britannico, tentavano di ingannare il freddo e la fame camminando in su e in giù per i marciapiedi di San Ferdinando, in attesa di qualche sergente alleato che li assoldasse per i lavori del porto o per qualche altra dura fatica. Quei giovani erano oggetto della compassione non dei passanti, anch'essi miserabili e affamati, né dei soldati alleati che non nascondevano un loro impacciato rancore per quegli importuni testimoni della povertà della loro vittoria, ma delle prostitute che ingombravano le arcate del Teatro San Carlo o della Galleria Umberto e si affollavano intorno ai pick-up points. Ogni tanto qualcuna di quelle sciagurate si avvicinava ai gruppi di giovani affamati, offrendo loro in dono sigarette o biscotti o qualche fetta di pane, che quei giovani, il più delle volte, rifiutavano con una cortesia sdegnosa o umiliata. Fra quegli infelici andavano i nobili narcisi, cercando di arruolare qualche nuova recluta per la loro fairy band, sembrando loro un gran tatto, o chissà mai quale bravura o quale raffinatezza, tentar di corrompere quei giovani senza tetto, senza pane, istupiditi dalla disperazione. E forse era il loro aspetto selvatico, la loro ispida barba, i loro occhi lucidi di febbre e di insonnia, i loro vestiti a brandelli, ciò che svegliava nei nobili narcisi strani desideri e raffinate voglie. O forse l'angoscia e la miseria di quegli infelici erano proprio quell'elemento sofferenza che mancava al loro estetismo marxista. La sofferenza altrui bisogna bene che serva a qualche cosa. Fu appunto in mezzo a quella folla di infelici che un giorno, passando davanti a Van Bolle Feste, mi parve di scorgere Jean-Louis, che non vedevo da alcuni mesi e che riconobbi più che dall'aspetto alla voce, dolcissima e un po' rauca. Anche Jean-Louis mi riconobbe e mi corse incontro. Gli domandai che facesse a Napoli e in quel luogo. Mi rispose che era fuggito da Roma da circa un mese per sottrarsi alle ricerche della polizia tedesca e cominciò a narrarmi con voce graziosa le peripezie e i pericoli della sua fuga attraverso le montagne degli Abruzzi. «E che cosa voleva da te la polizia tedesca?» gli domandai bruscamente. «Ah, tu non sai», mi rispose, e aggiunse che a Roma la vita era diventata un inferno, che tutti si nascondevano o fuggivano per paura dei tedeschi, che il popolo attendeva con ansia l'arrivo degli alleati, che egli aveva ritrovato a Napoli molti vecchi amici, che aveva fatto molte nuove conoscenze fra gli ufficiali e i soldati inglesi e americani, e a un tratto si mise a parlarmi di sua madre, la vecchia contessa B. Jean-Louis apparteneva a una tra le più antiche e illustri famiglie della nobiltà milanese. Narrandomi che si era rifugiata nella sua villa sul lago di Como, che aveva proibito si parlasse in sua presenza degli straordinari avvenimenti che si svolgevano in Italia e in Europa, e che riceveva i suoi amici come se la guerra fosse un semplice pettegolezzo mondano, di cui nel suo salotto ella permetteva tutt'al più che si sorridesse discretamente, con garbata indulgenza. «Simonetta», disse, Simonetta era sua sorella, «mi ha pregato di portarti il suo affettuoso ricordo». E all'improvviso tacque. Io lo guardai negli occhi e Jean-Louis arrossì. «Lascia stare quei poveri ragazzi», dissi. «Non ti vergogni». Jean-Louis batté le palpebre, fingendo un'ingenua meraviglia. «Quali ragazzi?» rispose. «Faresti bene a lasciarli stare», dissi. «È una vergogna giocare con la fame degli altri». «Non capisco che cosa tu voglia dire», rispose alzando le spalle. Ma subito aggiunse che quei poveri ragazzi avevano fame, che egli e i suoi amici si erano proposti di aiutarli, che egli contava molte amicizie fra gli inglesi e gli americani e che sperava di poter fare qualcosa per quei poveri ragazzi. «Il mio dovere di marxista», concluse, «è di tentar di impedire che quegli infelici giovani divengano strumento della reazione borghese». Io lo guardavo fisso e Jean-Louis, battendo le palpebre, mi domandò: «Perché mi guardi così? Che hai?» «Lo hai conosciuto personalmente?» dissi. «Il conte Carlo Marx?» «Chi?» disse Jean-Louis. «Il conte Carlo Marx. Un bel nome, quello dei Marx. Più antico del tuo». «Dai, non mi prendere in giro, smettila», disse Jean-Louis. «Se Marx non fosse conte, tu certo non saresti marxista». «Non mi capisci», disse Jean-Louis. «Il marxismo... non è necessario essere un operaio o una canaglia per essere marxista». «Sì», dissi. «È necessario essere una canaglia per essere un marxista come te». «Lascia stare quei ragazzi, Jean-Louis. Hanno fame, ma ruberebbero piuttosto che andare a letto con te». Jean-Louis mi guardò sorridendo ironicamente. «O con me o con un altro», disse. «Né con te né con un altro, lasciali stare. Hanno fame». «O con me o con un altro», ripeté Jean-Louis. «Tu non sai che forza ha la fame». «Mi fai schifo», dissi. «Perché ti dovrei far schifo?» disse Jean-Louis. «Che colpa ne ho io se hanno fame? Gli dai da mangiare tu a quei ragazzi? Io li aiuto, fo quel che posso. Bisogna bene aiutarsi fra noi. E poi, che c'entri tu in queste cose?» La fame non ha nessuna forza, dissi. Se credi di poter contare sulla fame degli altri, ti sbagli. Gli uomini a 20 anni non soffrono per la propria fame, ma per quella degli altri. Domandalo al conte Marx, se non è vero che un uomo non si prostituisce solo perché ha fame. Per un giovane di 20 anni la fame non è un fatto personale. Tu non conosci i giovani d'oggi, disse Jean-Louis. Mi piacerebbe farteli conoscere da vicino. Sono molto migliori e molto peggiori di quanto tu non creda. E mi raccontò che aveva un appuntamento con alcuni suoi amici in una casa del Vomero, che gli avrei fatto un gran piacere se fossi andato con lui in quella casa, che vi avrei incontrato alcuni ragazzi molto interessanti, che egli non era sicuro se mi sarebbero piaciuti o no, ma che in ogni modo mi consigliava di conoscerli da vicino, perché da quelli avrei potuto più o meno giudicare tutti gli altri, e perché, infine, io non avevo il diritto di giudicare i giovani senza conoscerli. «Vieni con me», disse, «e vedrai che dopo tutto non siamo peggiori degli uomini della tua generazione. Siamo in ogni modo come ci avete fatti voi». E così andammo in una casa del Vomero, dove usavano riunirsi alcuni giovani intellettuali comunisti, amici di Jean-Louis. Era una brutta casa borghese, ammobiliata col tipico cattivo gusto della borghesia di Napoli. Alle pareti pendevano quadri della scuola napoletana della fine del secolo scorso, grondanti di densi colori a olio e lucidi di vernice, e nella cornice della finestra, là in basso, ai piedi del Monte Echia, oltre gli alberi del Parco Grifeo e della Via Caracciolo, appariva lontano il mare, il Castello dell'Ovo, e remoto, all'orizzonte, lo spettro azzurro di Capri. Quel paesaggio marino, visto da quel volgare interno borghese, s'intonava stupidamente a quei mobili, ai quadri e alle fotografie appesi alle pareti, al grammofono, all'apparecchio radio, al lampadario di falso cristallo di Murano, dondolante dal soffitto sulla tavola in mezzo alla stanza. Era anch'esso un paesaggio borghese, quel che si intagliava nella cornice della finestra, un interno borghese incastrato nella natura e popolato in primo piano di giovani che, fumando sigarette americane e sorbendo piccole tazze di caffè, sedevano sul divano, sulle poltroncine foderate di raso rosso e parlavano di Marx, di Gide, di Éluard, di Sartre, guardando Jean-Louis con estatica ammirazione. Io m'ero messo a sedere in un angolo della stanza e osservavo i visi, le mani, i gesti, incidersi sullo sfondo di quelle remote prospettive d'acqua e di cieli. Erano tutti giovani sui 18 e i 20 anni, all'apparenza studenti, e la povertà delle famiglie alle quali appartenevano era visibile non soltanto nei vestiti logori, sparsi di macchie d'unto e qua e là rammendati con frettolosa cura, ma nella trascuratezza della persona, nelle barbe non rase, nelle unghie sporche, nei lunghi capelli e arruffati che coprivano le orecchie e scendevano sul collo fin dentro il colletto della camicia. Ed io mi domandavo quale fosse la parte della miseria e quale la parte della civetteria, in quella trascuratezza che era allora ed è tutt'oggi di moda fra i giovani intellettuali comunisti di origine borghese. V'erano fra quegli studenti alcuni giovani all'apparenza operai e una ragazza di non più di 16 anni, straordinariamente grassa e dalla pelle bianca, sparsa di lentiggini rosse, che mi parve non so perché incinta. Sedeva su una piccola poltrona accanto al grammofono, i gomiti puntati sulle ginocchia e il largo viso immerso fra le mani, e posava lo sguardo or sull'uno or sull'altro, fissandolo senza batter ciglio. Non ricordo che in tutto il tempo che trascorremmo in quella stanza prendesse parte alla discussione, salvo alla fine, quando disse ai suoi compagni che erano una banda di trotschisti e bastò quella parola a guastar la festa e a disperdere la riunione. Quei giovani mi conoscevano di fama e naturalmente ostentavano di disprezzarmi, trattandomi come un essere spregevole, estraneo al mondo delle loro idee e dei loro sentimenti, al loro stesso linguaggio. Discorrevano tra loro come se parlassero una lingua a me sconosciuta, e le rare volte che si rivolgevano a me parlavano lentamente, come se stentassero a trovare le parole in un linguaggio che non era il loro proprio. Si ammiccavano l'un l'altro con gli occhi, quasi esistessero fra loro chissà mai quali segrete complicità, ed io fossi non solo un profano, ma un infelice, degno di compassione. Qui Jean-Louis corse in aiuto dei suoi amici e si mise a declamare una poesia di Jaime Pintor, un giovane poeta morto pochi giorni prima, mentre tentava di attraversare le linee tedesche per tornare a Roma. Jaime Pintor era venuto a trovarmi a Capri e avevamo parlato a lungo di Benedetto Croce, della guerra, del comunismo, della giovane letteratura italiana e delle strane idee di Croce sulla letteratura moderna. Benedetto Croce, che si era rifugiato a Capri con la sua famiglia, aveva scoperto in quei giorni Marcel Proust e non faceva che parlare del Côté de Guermantes, che egli leggeva per la prima volta. «C'è da sperare», disse uno fra quei giovani guardandomi in modo arrogante, «che non giudicherete Jaime Pintor un poeta borghese. Non avete il diritto di insultare un morto. Jaime Pintor era un poeta comunista, uno fra i migliori e i più puri». Risposi che Jaime Pintor aveva scritto quella poesia quando era fascista e membro della commissione militare d'armistizio in Francia. «Che c'entra?» disse il giovane. «Fascista o non fascista, Pintor è sempre stato un comunista puro. Basta leggere le sue poesie per accorgersene». Io replicai che i versi di Pintor e di tanti altri giovani poeti come lui non erano né fascisti né comunisti. «Mi pare», aggiunsi, «che questo sia il miglior elogio che si possa fare di lui, se si vuol rispettare la sua memoria». «La letteratura italiana è in marcia», disse Jean-Louis, lisciandosi i capelli con quella sua mano piccola e bianca, dalle rosee unghie lucenti. Uno fra quei giovani disse che tutti gli scrittori italiani, tranne gli scrittori comunisti, erano falsi e vigliacchi. Io risposi che il vero merito dei giovani scrittori comunisti e dei giovani scrittori fascisti era quello di essere figli del loro tempo, di accettare le responsabilità della loro età e del loro ambiente, cioè d'essere marci come tutti quanti. «Non è vero!» gridò il giovane con astio, fissandomi in viso con sguardo irato e minaccioso. «La fede nel comunismo salva da ogni corruzione, è semmai un'espiazione!» Io risposi che tanto valeva andare a messa. «Che cosa?» gridò il giovane operaio vestito della tuta turchina di meccanico. «Tanto vale andare a messa», ripetei. «Si capisce», disse uno fra quei giovani, «che appartenete a una generazione vinta». «Senza dubbio», risposi. «E ci tengo. Una generazione vinta è una cosa molto più seria di una generazione di vincitori. In quanto a me», aggiunsi, «non mi vergogno affatto di appartenere a una generazione vinta, in una Europa vinta e distrutta. Quel che mi dispiace è di aver sofferto 5 anni di prigione e di confino. E per che cosa? Per niente. I vostri anni di galera», disse il giovane, «non meritano alcun rispetto». «E perché?» dissi. «Perché non li avete sofferti per una nobile causa». Risposi che avevo sofferto la galera per la libertà dell'arte. «Ah, per la libertà dell'arte, dunque, non per la libertà del proletariato», disse il giovane. «E non è forse la stessa cosa?» dissi. «No, non è la stessa cosa», rispose l'altro. «Infatti», replicai, «non è la stessa cosa. E il male è tutto qui».